con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Buongiorno da Francesca Rodesino a tutte e a tutti voi all'ascolto. Il pardo ha ruggito, un ruggito poderoso che apre il nostro spazio in diretta dal Locarno Film Festival. Con me in regia c'è Tiziano Trotto. 78esima edizione, le piazze e le sale hanno già accolto tanti film in questi giorni. Tante sono anche le registe, tanti gli attori, i produttori che, insomma, dai palchi, nei cinema, hanno parlato delle loro opere e del loro modo di immaginare e di fare cinema. Solo negli ultimi giorni, per fare qualche esempio, non certo arbitrario, Emma Thompson, ieri Jackie Chan e Milena Canonero, lei che ha immaginato indumenti e accessori che sono diventati davvero sinonimo, forse meglio metonimia, di personaggi indimenticabili del cinema. Chi non si ricorda per esempio la bombetta nera stilosissima in testa ad Alex in Arancia Meccanica? Ecco, farina del suo sacco, per intenderci. Allora, la prima settimana del festival si è conclusa, oggi inizia la seconda e per inaugurarla parleremo prima di tutto del laboratorio, che è anche una vera e propria casa, va detto, durante i giorni del festival, pienissima di abitanti, che qui a Locarno dà spazio alle sperimentazioni dei giovani artisti. Sperimentazione e ricerca sono anche poi le qualità che vengono riconosciute dal premio Raimondo Rezzonico, che quest'anno va alla Boot Production, casa di produzione indipendente di Beirut, che osserveremo dal suo interno. Prima però mi raggiungeranno Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, le nostre bussole puntate sui film del concorso internazionale, e sentiremo le loro recensioni. Gioia mia, della regista Margherita Spampinato, invece il film scelto per oggi dal direttore artistico, un titolo direi rotondo e pieno di luce. La luce è quella della Sicilia, dove il film è appunto ambientato, e capiremo come lo vedono gli occhi di Giona Nazzaro. Allora, questo è il programma di oggi. Io intanto però saluto subito Justine Knuchel, che è qui davanti a me già da qualche minuto. Benvenute, grazie per aver trovato il tempo, insomma, in questi giorni molto concitati, per parlare con noi.
Buongiorno, ciao Francesca.
Justine Knuchel è curatrice e artista multimediale, è tra le artefici del Basecamp, lo spazio del Locarno Film Festival, dove giovani artiste e giovani artisti si incontrano, discutono, si formano, fanno ricerca, sperimentano e creano. Allora, l'apertura di uno spazio appunto per l'incontro e per le creazioni contemporanee di giovani artiste e artisti nel Locarno Film Festival parte nel 2013 con Locarno Academy, il progetto di formazione professionale per giovani talenti emergenti nel mondo del cinema. Poi nel 2019 accade qualcosa, c'è una svolta, si cercano contaminazioni. Le arti, si moltiplicano, non solo cinema, ma anche fotografia, letteratura, musica, installazioni, insomma, si arriva al Basecamp. Justine Knuchel, partiamo magari dalle idee e poi arriviamo alle pratiche, perché nel Basecamp le mani in pasta si mettono, e come, si fanno molte cose concrete. Ma prima, qual è la visione o la filosofia, se non è una parola, diciamo, troppo ingombrante, che animano appunto Basecamp?
Basecamp è prima di tutto un cerchio aperto che coinvolge tante persone e tante realtà, ed è una realtà che è composta, nel senso che la sua filosofia stessa è formata da tutti quanti. È proprio, quindi continuiamo a dire, è un cerchio aperto perché ogni anno si allarga, e quindi c'è una filosofia di base che si segue di accessibilità, di multidisciplinarietà, l'importanza di mantenere sempre qualcosa, un formato laboratoriale e mai chiuso, perché in questo mondo trovo che è sempre più importante lasciare spazio all'errore, all'improvvisazione, alla creazione, in un mondo che sempre più spesso ci vuole comunque con prodotti finiti, vendibili, anche solo per i giovani artisti. Non è scontato realizzare opere che siano dei work in progress, e mostrare dei work in progress, potersi confrontare. Quindi questa libertà laboratoriale direi che è la filosofia di base.
Se Basecamp è fatto di apertura, di mondi interdisciplinari, di arte in divenire, come lei ci stava dicendo, appunto mondi che si interconnettono e si mescolano, abbiamo visto anche che i giovani, insomma l'abbiamo intuito, i giovani sono il suo fulcro, il suo cuore battente. Ma quale ruolo giocano allora nelle pratiche, molto, molto concretamente, le nuove generazioni di artisti e artisti all'interno del Locarno Film Festival? Come insomma vengono coinvolti, oppure perché la loro prospettiva non è affatto passiva, come si attivano?
Allora, prima di tutto ci terrei anche a dire che se l'Accademy è nata nel 2013, nei miei ricordi i cortometraggi erano parte di un linguaggio cinematografico molto classico ancora, ma che era quello diffuso nel festival allora. Se ripenso in questi 10 e più anni, quanto è cambiato il linguaggio, perché se oggi si vanno a vedere le proiezioni della Basecamp Academy, si vedono opere molto miste, con mix media, quindi fan footage, 3D, animazioni allucinate, e quindi c'è proprio un linguaggio che si sta, anche l'anno scorso con Radu Giure che ha vinto, nel senso ci sono dei linguaggi sempre più particolari, sperimentali, e sento anche che un po' l'Academy, un po' la Filmmaker, un po' Basecamp stanno introducendo anche nel corpo del festival questi altri tipi di linguaggio, perché il cinema è lui stesso in cambiamento per tutto questo differenza di linguaggi. A Basecamp i ragazzi vengono, ci sono diverse persone che creano dei progetti cinematografici originali nel corso dei 10 giorni, oppure presentano un work in progress fatto nei mesi in anticipo, e soprattutto quest'anno c'è una grande proposta di workshop, quindi anche lì di 1000 tipologie diverse che vengono fatti ogni giorno su iscrizione e masterclass.
Ma perché creare uno spazio per la contaminazione delle arti è importante per un festival di cinema? Appunto in Basecamp si passa dalla performance alla video art, alla letteratura, al cinema e così via.
Beh, la fluidità in generale nel mondo e nell'epoca contemporanea è molto importante, proprio perché tutti i grandi pilastri sono un po' crollati, quindi perché non farlo? Nel senso, perché non è mai stato fatto? Ora che si può, ora che si riesce ad ottenere dei posti, ora che i festival stessi riconoscono nella propria programmazione questi tipi di linguaggi diversi, è necessario. E perché c'era questo desiderio, c'era questa voglia, ma non c'è mai stato lo spazio per incanalarlo. E adesso anche solo togliere Basecamp vorrebbe dire togliere 200 persone che gravitano attorno al festival, che portano anche una sensibilità politica, sociale, che è propria delle giovani generazioni, che per problemi di accessibilità non potrebbero portare questi punti di vista, ma anche sulla programmazione stessa del festival. Quindi c'è un discorso che continua a rigenerare cosa il festival può essere e deve essere.
Lei, Justine Knuchel, è un'artista multimediale, anche curatrice. Mm-hmm. Allora, se d'accordo, facciamo un piccolo esercizio di immaginazione insieme, appunto, come ultima domanda. Se potesse tracciare delle forme, dei colori, delle direzioni, come immagina Basecamp del futuro? Diciamo, in organismi, in sistemi culturali così aperti, l'evoluzione forse è un dato immancabile.
Mm-hmm. Beh, io penso veramente che il logo, i nostri colori quest'anno è un lavanda, il lavanda che è un colore estremamente calmo e accogliente, il cerchio che è il nostro simbolo, il nostro cerchio che è fatto da diversi cerchi, cioè, non posso fare altro che dirmi, non vedo che cambierà esteticamente il simbolo di come mi rappresento Basecamp, vedo solo ingrandirsi e aggiungere più cerchi e avere questa accoglienza che resta, perciò lo spirito è lì e non penso che cambierà, è solo tutte le iniziative che potranno nascere lì dentro.
Intanto grazie infinite, Justine Knuchel, per averci guidato in questa coreografia aperta che è Basecamp. Non so se a Justine Knuchel piaccia questa definizione che ha usato.
Mi piace.
Poi ricordo che si può assistere alle performance e agli incontri delle artiste e degli artisti e vivere il lato, diciamo, più vivace, più elettrico del Locarno Film Festival fino al 16 agosto all'Istituto Sant'Eugenio di Locarno.
Beh, fino al 15 sera.
Beh, il programma è fittissimo, i siti web per orientarsi in questi casi aiutano, quindi www.festivalbasecamp.ch, qui potete trovare tutte le altre informazioni. È stato un piacere, Justine Knuchel, a presto.
Grazie mille, a presto. Machinery, bless our mountain greenery hall.
La registrazione del 2016, il brano è Mountain Greenery di Cat Edmondson, dalla colonna sonora di Café Society di Woody Allen. Un brano che tra l'altro ci siamo sentiti in compagnia di Moira Bubola e di Alessandro Bertoglio, che mi hanno raggiunta per parlare dei film del concorso principale proiettati nel fine settimana. Buongiorno Moira, buongiorno Alessandro.
È un piacere essere in vostra compagnia, un caldo saluto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e buon appetito a chi ci sta ascoltando a tavola.
Dunque, so che avete visto un film molto atteso, fortemente voluto, da Locarno Film Festival, un film che tra l'altro ancora prima di uscire, come spesso accade, ha generato insomma dei discorsi, ha generato dei dibattiti, un tanto vociferare, perché è il seguito di un film del 2017 che era stato al centro di una polemica. Cosa ci potete raccontare?
Sì, ci stiamo riferendo a Maktoub My Love, Tocca a me, questo canto secondo, anche perché ho seguito sia il canto primo sia il famoso intermezzo al quale hai fatto riferimento, Francesca. Qui siamo al canto 2. La trama è presto riassunta. Siamo sempre a 7, seguiamo le relazioni e gli innamoramenti di alcuni giovani, giovani legati tra loro da rapporti parentali e di amicizia. Avevamo conosciuto questo gruppo, i Maktoub My Love, canto primo, sono tornati in intermezzo e ora sono nuovamente al centro della vicenda. Amin ha ancora con sé la sua macchina fotografica, osserva le dinamiche di gruppo, sogna sempre di diventare regista. Ophélie sta per sposarsi con Clément, non ha rotto la sua storia con Tony e continua a lavorare nella fattoria di famiglia. Insomma, tutti procedono con la loro vita. Abdelatif Kechiche, regista di Couscous e La vita di Adele, ancora una volta riesce ad incantare con un racconto sensuale che si dipana con naturalezza. Sguardi, ammiccamenti, la forza del desiderio, la freschezza dei corpi in movimento, delle labbra che baciano e mangiano con la stessa voracità, vengono resi con grazia e maestria. Scena dopo scena entriamo nella quotidianità intima di dinamiche rodate da anni di frequentazione. Non sembra nemmeno di essere al cinema. Siamo lì, noi pubblico, a set nel 1994. Sentiamo la pelle bruciata dal sole. Lo sguardo di Kechiche è talmente sapiente che porta il pubblico al centro della vicenda. Lo spettatore diventa parte integrante di questo gruppo d'amici e vibra all'unisono con la musica ascoltata a tutto volume, partecipa alle discussioni in cucina mentre si preparano gli spaghetti ai frutti di mare, sente sulla pelle la crema abbronzante, la sabbia appiccicata alle dita, il sapore del formaggio di capra che mangiano durante il picnic. Insomma, Kechiche è uno dei grandi registi contemporanei e poco importa il suo insistere sulle forme generose delle attrici. Io non ci leggo morbosità in questa insistenza. È un cinema fisico, il suo sensoriale, volto a restituire la carnalità dell'esperienza umana. Detto questo, però, il film visto in concorso non raggiunge l'intensità degli altri due capitoli. Peccato. L'arrivo del produttore, e questo è un innesto nella trama, con la moglie attrice, giovanissima, che ingurgita couscous a più non posso, inceppa la fluidità del racconto, diventa quasi un elemento estraneo e poco amalgamato con il resto della narrazione.
Io invece vi parlo di Mare's Nest, perché a un anno di distanza dal sorprendente Bogan Clock, Ben Rivers è di nuovo nel concorso principale del Locarno Film Festival. Stavolta non con un documentario, ma con un adattamento di un testo teatrale di Don DeLillo, The Word for Snow, la parola per la neve. Un film sperimentale, e qui la coerenza di Rivers merita un plauso, che ha per protagonista Moon, una bambina che vaga attraverso un mondo post-apocalittico dove la natura è dominante e forte e dove intorno a lei ci sono soltanto altri bambini che incontra di persona o in sogno e con i quali discute anche in lingue sconosciute di filosofie e massimi sistemi, come vediamo noi fare agli adulti. Pieno di riferimenti più o meno palesi a realtà come Pompei, le opere di Shakespeare, il Minotauro, realizzato ad episodi per favolizzare ancora di più l'esperienza che Rivers vuol far vivere al proprio spettatore, trasporta i dubbi e le preoccupazioni di DeLillo sulla crisi climatica in una riflessione sulla natura dell'esistenza e sulla fine del mondo. La trama minimale, la sua scelta di concedersi lunghi piani sequenza e campi lunghi, ritraggono i protagonisti mentre girovagano senza meta in questo universo appositamente immaginato e ci regalano momenti di intensa bellezza, anche se proprio questo linguaggio e questo formalismo estremizzati lo rendono un film non proprio per tutti i gusti.
E adesso passiamo a Francesca Dracula, Dracula di Radu Giude, aspettatissimo titolo del concorso, preparatevi. Il viaggio nel mondo di Dracula in salsa Radu Giude vi chiederà 3 ore della vostra vita. Ma cosa vi aspetta? Un'orgia visiva, piena zeppa di riferimenti cinematografici, letterari e filosofici. Esile elemento unificante di tutti gli episodi è la presenza di uno stralunato regista che chiede continui consigli all'intelligenza artificiale su quali potrebbero essere gli ingredienti giusti per costruire un film dedicato al mito rumeno per eccellenza. L'algoritmo è pronto nella risposta. Ci deve essere del sesso. Sarà necessario strizzare l'occhio al pubblico con dialoghi semplici e scenografie colorate, senza dimenticare un pizzico di cultura per accontentare anche gli intellettuali più snob. Tutto fa brodo per dare una lettura smitizzata del terribile Vlad III di Valacchia. L'estetica è quella alla quale ci ha abituato Radu Giude. Colori saturi, abbigliamento teatrale e a questi si aggiungono attori della recitazione esasperata e situazioni grottesche messe in scena per smascherare le ipocrisie e le contraddizioni di una società rumena votata al capitalismo più sfrenato. Ci si diverte guardando questa giostra di immagini? Secondo me è davvero poco il divertimento, perché il gioco è troppo scoperto e c'è qualcosa di stantio nel continuare a voler stupire esasperando situazioni e caricando ogni scena con personaggi, dialoghi, spiegazioni. Insomma, tutto si affastella e non si arriva da nessuna parte. Dopo Sesso sfortunato, Foglio porno e Do not expect too much of the end of the world, Radu Giude sembra essere arrivato al capolinea dell'ispirazione. Le commedie nere, amare e grottesche sono un genere che, forse suona strano alle orecchie del regista rumeno, richiede misura ed equilibrio. Continuare a sovraccaricare non rende giustizia nemmeno alle buone intuizioni che qua e là si intravedono in questo Dracula. Diffidate dei cinefili più sovversivi che stanno creando un evento attorno a questo ennesimo film dedicato al vampiro più famoso del mondo.
Quasi una stroncatura dunque quella lo di è. Moira, anzi bella e chiara. Grazie mille.
A voi e noi ci risentiamo domani.
E intanto anche Alessandro Bertoglio è dovuto andare, vi porta i suoi saluti e io vi invito chi ci sta ascoltando a dire la sua sui film del festival, magari quelli di cui abbiamo parlato ora, magari anche altri, perché no, altri che avete visto, potete sempre scriverci allo 079 382 67 65. Dunque, a Locarno naturalmente si vedono film, si recensiscono, come abbiamo appena fatto con Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, ma si danno anche tanti premi. Dal 2002 il Locarno Film Festival celebra i produttori cinematografici indipendenti più importanti e coraggiosi a livello internazionale con il premio Raimondo Rezzonico Award. Quest'anno il riconoscimento è andato alla casa di produzione indipendente di Beirut, Abut Productions. La collega Lisa Mangili ha intervistato per noi Georges Schuher, CEO della casa produttrice libanese dal 2004, e Miriam Sassin, responsabile di produzione anche da diverso tempo, dal 2010, a cui ha chiesto che cos'è per loro il cinema, una domanda facilissima, e qual è la missione della Boot Productions.
For me, cinema is a way to tell the world.
Per me il cinema è un modo per raccontare il mondo e far luce su luoghi, storie e persone che non si conoscono o che non si vedono, e per raccontare storie che sono sfumate e complesse e che non riflettono ciò che i media mostrano, soprattutto dal paese da cui veniamo, il Libano, e paesi simili del mondo arabo. Crediamo che il cinema sia narrazione, ma anche un modo per sensibilizzare il pubblico.
La nostra linea editoriale, fin dal primo giorno, è stata raccontare storie del nostro paese e allo stesso tempo credo che, tecnicamente, siamo stati i primi a strutturare una vera e propria casa di produzione con distribuzione, vendite e tutto il resto. Le storie che abbiamo raccontato sono più di 25 tra documentari e film. Quindi penso che abbiamo raccontato abbastanza storie con abbastanza registi e sceneggiatori da aver avuto un impatto, almeno lo speriamo, sulla consapevolezza di certi temi. E allo stesso tempo forse abbiamo contribuito a sviluppare l'industria cinematografica libanese e anche gli altri ci hanno aiutato ad avere una voce.
Penso che quando ho iniziato a lavorare con George avevamo entrambi un po' di frustrazione, perché i film libanesi che vedevamo non riflettevano il paese in cui vivevamo e non erano abbastanza diversi. Ovviamente non parlo di tutti i film, ma non ci vedevamo rappresentati nel nostro cinema e volevamo aiutare a realizzare film che mostrassero davvero la diversità del Libano, che facessero luce su storie diverse da quelle già raccontate. E questa era un po' la nostra missione sul piano narrativo. Ma avevamo anche un'altra missione, secondo me, quella di aiutare i registi a realizzare i loro film e a strutturare un'industria. Quindi abbiamo anche lavorato con molti professionisti del cinema, abbiamo radunato molte persone attorno a noi e abbiamo costruito una rete per poter lavorare tutti insieme. E con il tempo si è creato un ecosistema, dalla fase di sviluppo fino alla distribuzione, alla post-produzione, eccetera. E ci siamo sentiti investiti di una missione, perché quando abbiamo iniziato non c'era molto di strutturato. C'erano iniziative individuali qua e là, ma non c'era una vera comunità unita.
Sai, all'inizio la prima domanda che ci facevano quando avevamo un incontro importante o una masterclass era: perché lo fate? Perché il cinema indipendente è molto difficile in tutto il mondo. Immagina in Medio Oriente o in Libano, dove siamo solo 4 milioni di persone. Quindi siamo davvero al mar del margine del margine. E non si trattava di soldi né di riconoscimento, ma di una missione e di piacere e di storie. Penso che sia questo.
Il cinema indipendente non è certo una novità, purtroppo fa fatica a stare in questo mondo, stare nel mercato per film che appunto rispondono a logiche, diciamo, diverse dalla godibilità immediata è difficile. Ma quali sono quindi le sfide e gli scogli maggiori della produzione cinematografica indipendente nel contesto politico del Libano? Sentiamo sempre due produttori.
In general, I'm not 100% sure, but I think that you have the same problem everywhere.
In generale penso davvero, non ne sono al 100% sicuro, ma credo che il problema sia lo stesso ovunque. Forse da noi è più complicato, forse. Penso che i paesi arabi e del Medio Oriente siano in svantaggio perché da noi, ad esempio, non ci sono sovvenzioni, non abbiamo un'industria. Noi produciamo tutti i nostri film con coproduzioni europee, con fondi che arrivano dal Medio Oriente, ma sul nostro territorio niente. Quindi ci siamo dovuti inventare un modo. Forse è questa la grande differenza rispetto ad altri paesi con un cinema indipendente. E così ci affidiamo molto a questi fondi e all'Europa. Ora ci sono altri produttori con cui lavoriamo per cercare fondi in Europa, ma penso che i problemi siano gli stessi ovunque per il cinema indipendente, anche se per noi è di sicuro più complicato.
But I think the problems are the same everywhere in independent cinema, even if for us it's more trickier, yes.
Voglio aggiungere qualcosa anche sulla situazione politica, perché il Libano sta attraversando momenti difficili da molto tempo, ma dal 2019 c'è stato un grande crollo del paese a livello finanziario, poi nuove guerre, l'esplosione al porto di Beirut del 2020. Quindi tutto questo ha avuto un forte impatto sull'industria cinematografica, perché avevamo cominciato a costruire poco a poco un ecosistema, un modo di lavorare, e quando è scoppiata la crisi finanziaria tutto è crollato. Molte persone hanno lasciato il paese, soprattutto i creativi, perché avevano bisogno di guadagnare, di continuare a lavorare, e non era più possibile farlo in Libano. Quindi, oltre alle solite difficoltà del cinema indipendente, c'è anche questa necessità di ricostruire tutto, ogni pochi anni. Tutto si distrugge e devi ricominciare da capo. E questo è qualcosa che abbiamo vissuto, lo abbiamo sentito.
E un esempio di quello che è successo è che c'è stato il fallimento delle banche, 65 banche fallite. Quindi, per esempio, abbiamo dovuto lavorare senza banche, al di là della guerra e del Covid. All'improvviso niente banche, quindi abbiamo problemi molto specifici.
Al microfono di Lisa Mangile abbiamo sentito Miriam Sassin e Georges Schucher, la guida della casa di produzione di Beirut, Abut Production, che ha vinto il premio Strezzonico del Locarno Film Festival 2025. Ricordo che per l'occasione qui a Locarno sono stati presentati due dei loro film di maggior successo, Costa Brava, Lebanon, e Memory Box, entrambi del 2021. Beh, una scatola di ricordi c'è ovviamente in questo film della Abut Production, che la mette appunto direttamente nel titolo. titolo Memory Box, ma una scatola di ricordi c'è anche in Gioia Mia. Che bello, ogni tanto i collegamenti vengono facili tra le parti del programma. Gioia Mia è il film di Margherita Spampinato, parte del concorso Cineasti del Presente, che il direttore Giona Nazzaro ha scelto di raccontarci non oggi ma domani. Domani, quando avremo anche un'intervista con Margherita Spampinato, appunto regista del film, e anche Aurora Quattrocchi, attrice protagonista di Gioia Mia. La nostra diretta da Locarno Film Festival finisce qui. Per chi lo vorrà, noi ci ritroviamo domani, sempre alle 12.33 circa, dopo l'RG. Intanto a presto da Francesca Rodesine, e vi saluta anche Tiziano Trotto dalla regia. Grazie.
Speciale Festival.
Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.